In altre parole,
terzo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e terzo appuntamento con Luca Baccelli, professore di filosofia del diritto nell'Università di Camerino, lucchese e anche il presidente di Iura Gentium, il centro di filosofia del diritto internazionale della politica globale fondato da Danilo Zolo, come dicevamo ieri, nel solco del magistero di Norberto Bobbio. Tra i suoi campi di indagine, le trasformazioni del diritto e delle istituzioni nell'epoca della globalizzazione, le teorie filosofiche, giuridiche e politiche della guerra e della pace. Tra i suoi libri ricordo I diritti dei popoli, Universalismo e differenze culturali e l'ultimo Il conflitto sociale, uscito lo scorso anno. Luca Baccelli, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati voi, lei e tutti coloro che ci ascoltano.
Lunedì siamo partiti commentando i 100 giorni della guerra che sta devastando Gaza dopo l'eccidio perpetrato da Hamas in Israele il 7 di ottobre. 100 giorni di dolore li abbiamo definiti. Ieri abbiamo ragionato attorno al concetto giuridico di guerra giusta con le sue implicazioni teologiche e morali in un excursus storico. Oggi Luca Baccelli vorrei che del diritto di fare la guerra ci spiegasse più specificamente la dimensione giuridica, il diritto nella guerra. Su che cosa si regge il sistema internazionale?
Dunque, tentativi di limitare la guerra, di elaborare delle norme giuridiche relative a quello che si fa nella guerra, cioè quello che è stato chiamato ius in bello, oltre che alla legittimità del ricorso alla guerra, cioè quello che è stato chiamato ius ad bellum, sono ricorrenti già nel Medioevo. Nel Medioevo però non abbiamo ancora una situazione definita, non esistono veri e propri stati, potere della Chiesa e dell'Impero per quanto declinante, insomma è comunque decisivo. Diciamo che se dobbiamo fissare un punto è quello della pace di Vestfalia nel 1648, dopo la guerra dei Trent'anni. Ecco, è nel 1648 che nasce un vero e proprio sistema internazionale di stati indipendenti e sovrani. Ci sono dei tentativi di limitare la guerra nei trattati di Vestfalia, ma insomma non sono effettivi. In realtà si arriva a una situazione nella quale gli stati si riconoscono reciprocamente il diritto di fare la guerra. Una situazione nella quale uno stato può eventualmente, uno degli stati che non è direttamente coinvolto nella guerra, può rimanere neutrale.
Ecco, la neutralità. Proprio ieri, guardi, un ascoltatore ci ha scritto chiedendole, mi faccio da intermediario, chiedendole un parere sulla posizione della Svizzera, perché chiaramente la neutralità è un punto che ci riguarda direttamente. Proprio anche rispetto al concetto di teoria della guerra giusta. Quindi la domanda sostanzialmente è questa: si può essere neutrali di fronte all'ingiustizia? È una domanda anche di carattere filosofico.
È una domanda di carattere filosofico con implicazioni, capite, politiche e militari.
Sì.
Allora, la neutralità della Svizzera viene riconosciuta appunto fino dal 1648 e arriva fino ad oggi. Qui c'è un punto delicatissimo, no? Perché se diciamo nella situazione nella quale, come dire, fare la guerra era riconosciuto come un diritto intrinseco alla sovranità, diciamo così, uno Stato sovrano poteva anche chiamarsi fuori senza dover giustificare questo. Se invece ci ritroviamo in una ad operare la nozione di guerra giusta, allora è legittimo astenersi dalla guerra. Chi non è dalla parte giusta non è, diventa complice del nemico ingiusto, di quello che ha la colpa, dell'aggressore e così via. stendiamo il discorso rispetto alle retoriche che si sono viste negli ultimi decenni. Si può essere non essere dalla parte della democrazia se la lotta è quella della democrazia contro l'autoritarismo, contro la dittatura, non si può essere dalla parte dei figli della luce contro i figli delle tenebre, come si è espresso Netanyahu. E qui forse ci aiuta sul piano filosofico il riconoscimento che, insomma, ora naturalmente il discorso potrebbe diventare lungo e anche molto complicato, ma insomma ci sono diversi punti di vista. Le morali sono più di una, i principi a cui ci si riferisce sono più di una, e il diritto dovrebbe appunto servire a costituire, come dire, uno spazio in cui le diverse posizioni etiche, i principi che dal punto di vista del fondamento morale sembrano assolutamente indiscutibili, invece trovano il modo di confrontarsi. E quindi c'è uno spazio per la neutralità da questo punto di vista.
Sicuramente. Luca Baccelli, proseguiamo il discorso sul diritto in stato di guerra. Che cos'è il diritto in stato di guerra?
Ecco, dunque, intanto volevo dire questo, no? Parlavamo di Hobbes. Ecco, per Hobbes i rapporti fra gli stati sovrani sono, insomma, la condizione è quella dello stato di natura, no? Come per gli esseri, come per gli individui prima della fondazione dello Stato, che però è direttamente uno stato di guerra. Beh, in realtà, qui cito un personaggio abbastanza inquietante, ma purtroppo molto interessante, il giurista tedesco Carl Schmitt, quella che si definisce in Europa con il sistema degli stati sovrani, insomma appunto dopo Vestfalia, è una situazione anarchica, cioè non c'è un potere superiore, ma non è una situazione priva di diritto, cioè di fatto si affermano, in particolare ci si riconosce reciprocamente di fatto il diritto di fare la guerra, ma si elaborano delle norme che limitano la guerra, che salvaguardano la popolazione civile e i belligeranti, che vietano le punizioni collettive, insomma, che stabiliscono che ci deve essere una proporzione fra i vantaggi dell'azione e i danni collaterali, cioè l'uccisione dei civili e così via. E questo attraverso la consuetudine, attraverso i trattati internazionali e con un'importanza particolare che va riconosciuta alle convenzioni dell'AIA del 1899, del 1907 e poi, insomma, ovviamente a tutte le convenzioni di Ginevra fino dal 1867 per arrivare al 1949 e poi fino ai protocolli aggiuntivi del 1977.
Senta, l'esperienza ci dice che sia purtroppo quasi impossibile impedire giuridicamente il ricorso alla guerra, malgrado queste convenzioni e questi protocolli che sono sottoscritti da quasi tutti gli stati. È piuttosto frustrante, credo, per chi si occupa della materia.
Beh, queste convenzioni, ripeto, diciamo, riguardano soprattutto quello che si fa una volta che la guerra è scoppiata. Certo, abbiamo invece tentativi di impedire il ricorso alla guerra. Dopo abbiamo fatto riferimento alla guerra dei 30 anni, no? Ma dopo anche altri grandi eventi bellici che hanno insanguinato l'Europa, sono emersi tentativi, possiamo valutare naturalmente in vari modi, di limitare, insomma, di mantenere la pace o l'ordine europeo. Stiamo parlando di Europa, dopo in fondo vorrei dire qualcosa su questo. La Santa Alleanza nel 1815, pure la Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale e naturalmente le Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ora, cos'è successo? In certi casi la Società delle Nazioni, queste sono state prive, queste istituzioni, di, come dire, di un braccio armato, cioè della possibilità di intervenire per far rispettare il divieto della guerra. Ci sono stati casi in cui Santa Alleanza è intervenuta, insomma, sappiamo che tipo di carattere aveva, lì si trattava di mantenere l'ordine costituito contro i tentativi rivoluzionari o l'indipendenza delle nazioni, a cominciare dall'Italia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è una situazione, come dire, paradossale, perché il Consiglio di sicurezza ha il potere di intervenire, ma è bloccato dal veti delle cinque potenze che sono membri permanenti e contro il cui voto il Consiglio di sicurezza non può prendere decisioni. Insomma, il problema obesiano del terzo purtroppo si ripresenta.
Una battuta per chiudere, perché forse è lì che voleva andare. Lei ha menzionato la Vestfalia, gli accordi di Ginevra, L'Aia, Hobbes, Schmitt. Stiamo ragionando sul diritto nella guerra, ma nella sostanza di quale diritto internazionale parliamo? Perché mi sembra che si tratti di un diritto fondamentalmente di matrice europea, quello di riferimento, con tutti i suoi limiti, io posso supporre.
Di matrice europea, e si è certamente poi esteso al resto del mondo. A lungo riguardava soltanto gli stati cristiani europei, con gli altri c'erano o trattati ineguali o colonialismo. Kashmir ci dice una cosa molto inquietante, si riferisce alla situazione del tentativo della società delle nazioni. E fa presente quello che succede con la guerra di aggressione italiana nei confronti dell'Etiopia. Lì non c'è limitazione della guerra, uso dei gas sulla popolazione civile, attacchi agli ospedali, eccetera. Ecco, quello che ci dice in maniera inquietante, ma insomma come monito Schmitt, è che la limitazione della guerra in Europa è stata possibile in quanto al di fuori dell'Europa si è dato il libero e spietato uso della violenza, cioè c'è stata una funzione di sgravio, è quasi una interpretazione di tipo psicoanalitico. Limitiamo la guerra fra noi perché possiamo sfogare la nostra violenza al di fuori. Non faccio commenti relativi all'attualità, ma temo che siano possibili.
Luca Baccelli, io la ringrazio molto per queste considerazioni, per averci spiegato molto del diritto internazionale in situazioni di guerra. Ci ha raccontato anche un pochino del concetto di neutralità rispetto alla teoria della guerra giusta, della guerra condotta in un caso di palese ingiustizia. È anche interessante la chiusa che ci ha proposto in fine di conversazione. Sono ormai le 8:31, dobbiamo congedarci e le rinnovo l'appuntamento per domani mattina alle 8:18. Intanto la ringrazio molto di essere stato con noi anche quest'oggi. Buona giornata.
Saremo puntuali, a domani.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.